Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
Di Bhopal e Chernobyl c'è stata Seveso, esattamente 50 anni fa, sabato 10 luglio 1976, uno snodo nella storia. A quel tempo una fabbrica che usava sostanze tossiche come il triclorofenolo poteva stare in mezzo alle case, nella placida Brianza. E così un malfunzionamento, un surriscaldamento non controllato, una valvola che non tiene, puff, una nuvola di diossina, una delle sostanze più tossiche mai create dall'uomo, fuoriesce e investe la cittadina di Seveso. Seveso significa salute e inquinamento, controlli sul lavoro pericoloso e diritto di aborto, paura e insabbiamento. Tutto in un periodo molto caldo per la politica italiana, era l'era del compromesso storico. Insomma, c'è molto materiale per Ma che storia è questa? Prima di cedere il microfono a Giovanni Scirocco, uno degli autori di questa trasmissione, due parole sul nostro ospite. Bruno Ziglioli insegna all'Università di Pavia e dalle sue pubblicazioni si capisce che è particolarmente interessato alla storia dell'ambiente. La mina vagante è dedicato al disastro di Seveso ed è stato pubblicato dalla Franco Angeli nel 2010. E poi Sembrava nevicasse, la Eternit di Casale Monferrato, la Fibronit di Broni, due comunità di fronte all'amianto. Questo invece è un libro del 2016, sempre per Franco Angeli, editore.
Allora, grazie Danilo, e volevo subito mettere alla prova la tua introduzione con quello che ci dirà Bruno. C'è altro da aggiungere? Che cosa vuoi dire, Bruno, dal punto di vista appunto dello storico, per l'appunto?
Allora, la ricostruzione mi sembra molto puntuale. Sicuramente quella metà degli anni 70 o poco oltre era un momento di passaggio particolarmente delicato per quel che riguarda gli equilibri ambientali del paese. Seveso è un evento acuto, un disastro che mette sotto i riflettori quello che era stato un processo economico di sviluppo industriale dell'Italia post Seconda Guerra Mondiale, che aveva mercificato in maniera quasi integrale la natura nel suo complesso e che proprio in quel periodo, come dire, cominciava a mostrare le sue esternalità ambientali. Seveso fu appunto un caso acuto, ma in realtà proprio in quegli anni ci furono molti episodi acuti o meno acuti di degrado ambientale. Sempre per rimanere nel campo dei disastri, poche settimane dopo Seveso avvenne un disastro a Manfredonia, per esempio, quando in uno stabilimento dell'ANIC fuoriuscirono gas di anidride arseniosa che provocarono delle ricadute sulla salute e sull'ambiente piuttosto gravi. Se posso proprio aggiungere molto rapidamente, era un momento delicato di passaggio dal punto di vista della storia nazionale.
Ah sì, quello poi lo diciamo, no, ci torniamo dopo. Vorrei tornare al problema della coscienza ambientale. Infatti tu scrivi, dice esplicitamente che Seveso rappresentò poi tutta la vicenda un punto di svolta nella formazione di una cultura ambientalista che in effetti nel nostro paese fino a quel momento c'era stata ben poco, non solo dal punto di vista politico e anche sindacale, ma proprio nella coscienza dell'opinione pubblica.
Sì, Seveso proprio per la sua acutezza di cui dicevo prima, in qualche modo pone l'opinione pubblica italiana, ma non solo italiana, perché poi ha una ricaduta internazionale di grande spessore, pone di fronte all'opinione pubblica quel problema di cui dicevo, del nesso tra sviluppo, industria, ambiente e salute. Una cosa che in realtà, intendiamoci, già da decenni stava cominciando ad evolvere in alcune associazioni, pensiamo, non lo so, Italia Nostra, che è del 1955, che era penetrato in una parte la nuova sinistra della seconda metà degli anni 60, che in qualche misura aveva anche, era stata materia del contendere dell'autunno caldo, in relazione a quella che veniva chiamata la monetizzazione del rischio. Penso al contratto dei chimici del 1969, che rifiuta la monetizzazione del rischio, cioè la possibilità di essere pagati di più sulla base di una maggiore esposizione, ma mette invece dei limiti di esposizione ben precisi per le varie sostanze. Ora, era un processo in corso, era un processo ancora incompiuto. Indubbiamente il disastro di Seveso, insieme a tutta una serie di avvenimenti che si collocano più o meno a quell'altezza, consente di fare un salto in avanti da questo punto di vista. Non coerente ovunque, è un po' a macchia di leopardo, per esempio sul piano sindacale. Spesso la consapevolezza di doversi prendere carico dei problemi di ambiente di lavoro non andava direttamente in parallelo alla necessità di uscire dalla fabbrica e quindi di prendere in considerazione anche l'ambiente non solo di lavoro, ma l'ambiente al di fuori della fabbrica. Però indubbiamente, insomma, Seveso ebbe una portata molto grande, le tute bianche, cose che poi si videro appunto 10 anni dopo a Chernobyl. Noi certo. le vedemmo dieci anni prima.
Der 10. Juli in Seveso ist staubig und heiß und normal.
Seveso era diventato loro un caso internazionale. Frugando negli archivi di Radio Popolare ho trovato questa Ballade von Seveso, scritta dal cantautore tedesco Walter Mosman nel
1977.
Senti Bruno, però quello che dai miei ricordi dell'epoca, quello che colpì più l'opinione pubblica fu poi tutto il problema, la questione, il dibattito sui rischi per la maternità e il conseguente problema dell'interruzione di gravidanza.
Allora, c'è un po' un paradosso intorno al disastro di Seveso. Da un lato rappresentò quello che dicevo, questo non c'è dubbio, cioè appunto innescò delle riflessioni di una certa ampiezza sul modello di sviluppo italiano. Però è vero che si inserirono nel quadro del disastro delle questioni fortemente laceranti che in qualche modo deviarono l'attenzione. Una di queste fu indubbiamente la questione dell'interruzione della gravidanza, cioè nel momento in cui si ha notizia del fatto che la diossina può avere effetti mutageni o teratogeni, si pone il problema se consentire o meno il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza alle donne incinte del territorio di Meda, Seveso, Cesano Maderno e Desio, insomma. Perché? Perché naturalmente nel 1976 non esisteva ancora la 194 del 78. L'unica cosa che era possibile fare era l'aborto terapeutico, cioè quello per la tutela della salute della madre. E quella fu la fattispecie a cui la Regione Lombardia, una giunta di centrosinistra, di CPSI aperta alla collaborazione con il Partito Comunista, ecco, questa giunta di centrosinistra presieduta da un democristiano della corrente base, il cui assessore regionale alla sanità
era Golfari, se non sbaglio,
era Cesare Golfari,
sì.
Si orientano verso questa soluzione, cioè quella di considerare quale potenziale grave danno per la salute della madre, anche il potenziale stress psicologico che avrebbe potuto derivare da una nascita con malformazioni. E ovviamente fu una cosa che provocò un pandemonio a livello del territorio, perché da un lato la Chiesa, una parte stessa della DC, si opposero a tutto questo e lo cavalcarono anche per cercare di porre fine a questa collaborazione del Partito Comunista, che tra l'altro stava
cominciando. Ecco, qui arriva appunto il problema, sì, esattamente nazionale. Quello che tu avevi accennato poco fa, perché anche a livello nazionale, 1976 è l'inizio dei governi di solidarietà nazionale, quindi anche la vicenda della Giunta Lombarda, della posizione sull'aborto terapeutico, poi assume anche una dimensione politica anche a livello nazionale, un contesto politico anche nazionale, giusto?
Su questa posizione si allinea anche il governo Andreotti, che è il famoso governo della non sfiducia, delle astensioni, cioè in cui al quale vota a favore il Gruppo Democristiano con l'astensione degli altri gruppi dell'arco costituzionale. Comunque si allinea a questa posizione e quindi diventa uno di quei temi che alle forze contrarie alla solidarietà nazionale dall'interno della DC, ma anche per esempio da settore del Partito Socialista, ma anche dal Partito Radicale, cavalcano per cercare di andare appunto a minare questa collaborazione molto, molto complicata e molto fragile. Questo è uno dei problemi per cui la stessa Laura Conti, che era consigliere comunale, consigliere regionale, scusa, del Partito Comunista di allora, scrisse: il paradosso di tutta questa vicenda è che alla fine, per molte settimane, la domanda intorno al disastro di Seveso fu: le donne le facciamo abortire o no? Mentre tutto quello che era la riflessione sul modello di sviluppo industriale italiano sembrò per quel periodo passare quasi in secondo piano, insomma.
Un piccolo asterisco: Laura Conti è considerata un po' la madre dell'ambientalismo, almeno l'ambientalismo nel dopoguerra.
Sì, e dell'ambientalismo del Partito Comunista in modo particolare, perché comunque all'interno del Partito Comunista le posizioni ambientaliste non furono per molto tempo particolarmente rilevanti, o cominciarono ad essere anche grazie a Laura Conti a partire dagli anni 60 e poi nel corso degli anni 70.
Si usava una formula, se non sbaglio, che era la contraddizione ambiente-lavoro.
La contraddizione ambiente-lavoro, tale per cui si potevano anche osservare delle cose un po' paradossali, per cui sui temi ambiente-lavoro si trovava paradossalmente allineati magari le forze comuniste e anche le forze imprenditoriali, tanto che poi negli anni Ottanta Giorgio Nebbia, il padre dell'ecologia politica italiana, scrisse un articolo che si titolava "Ma allora non avevamo capito niente", no, insomma, proprio perché insomma l'industrialismo comunista era qualcosa di serio e da cui il Partito Comunista uscì con una certa difficoltà. È stato poi Chernobyl l'evento che ha provocato un rovesciamento, per esempio, della posizione comunista sul nucleare.
Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
Per la radio che ci ospita, Seveso è stata davvero il battesimo di fuoco. Un disastro ambientale, le bugie dei padroni della fabbrica, cioè la multinazionale svizzera Hoffmann La Roche, la discussione ipocrita sull'aborto. E purtroppo però non ho trovato negli archivi materiale del 1976. La prima audiocassetta che ho trovato è di 3 anni dopo e certifica tutti i problemi aperti già allora.
Ecco, c'è stata questa conferenza stampa dell'avvocato Antonio Spallino, che era incaricato speciale per Seveso. 10 luglio 76, la nube dell'Ichmesa, 3 anni dopo si fa praticamente il bilancio. Allora, la cosa più clamorosa di Spallino, che non è stata recepita da molti, è stata quella della diossina, che non è quella dell'Ichmesa. Quindi praticamente Spallino ha detto che la diossina trovata nelle campionature che vengono fatte nelle zone limitrofe non è quella dell'Ichmesa, e quindi si deve desumere che ci sono altre industrie che sono inquinanti quanto l'Ichmesa, forse un filo meno, ma comunque sono sempre una cosa preoccupante. La seconda cosa che deve preoccupare è la storia del reattore dell'ICMESA, che è ancora nella zona A, nella zona dove non si può praticamente accedere, e che è un reattore che contiene una grossa quantità di diossina. C'è un'altra cosa, quella dei nati malformati. Io ho il dato del 78 su 2777 nati qui nella zona, 181 sono nati malformati. C'è stato così un tentativo da parte di Spallino di minimizzare questa cifra e di minimizzare anche quella della cifra degli altri anni, però è stato così chiesto di dare maggiori esercitazioni e Spallino così controvoglia le date. Ultimissima cosa, quanto è stato speso? Praticamente in tre anni lo Stato aveva dato 119 miliardi che salgono a 122 con gli interessi e le altre cose, sono stati spesi al 4 luglio 53 miliardi 630 milioni. La Givodana ha finora pagato 10 miliardi 193 milioni ai danneggiati più 2 miliardi e mezzo che si sono spartiti la Regione e l'Ufficio Speciale di Seveso. Qui da Seveso è tutto, vi ridò la linea.
Senti, nel preparare questa trasmissione tu mi hai parlato a un certo punto di una questione che in tutte queste vicende di disastri ambientali si ripropone su un lungo periodo, cioè lo smaltimento delle scorie tossiche, che naturalmente è stata una vicenda che è durata a lungo e fino a non molto tempo fa mi raccontavi, giusto?
Beh, direi ancora oggi, in qualche modo per certi versi ancora aperta, perché allora nell'immediato, dopo l'incidente tra la fine del 76 e l'inizio del 77, la regione si orienta verso l'idea di costruire un inceneritore sul luogo dove sorgeva lo stabilimento ICMESA, dove incenerire la terra contaminata che era stata decorticata nelle zone a più alto inquinamento, le case demolite nelle zone a più alto inquinamento e la stessa ICMESA, insomma. In realtà questa soluzione dell'inceneritore provocò una reazione, direi, trasversale tra le popolazioni locali, perché c'era il timore che in realtà la costruzione dell'inceneritore avrebbe aggravato i problemi ambientali della zona, e quindi ci fu una reazione con manifestazioni, blocchi stradali, manifestazioni a Milano, eccetera, eccetera, il che mise in gravissima difficoltà la regione Lombardia. Si fece fatica ad individuare una soluzione alternativa.
Si comincia a cercare un deposito sostanzialmente.
Allora, si comincia a cercare qualsiasi cosa, cioè a un certo punto la regione comincia anche a riflettere se per caso non sia non ci sia la necessità o l'opportunità di buttarle in qualche fossa oceanica le scorie di diossina. In realtà poi con la crisi del compromesso lombardo, il passaggio dalla giunta Golfare alla giunta Guzzetti sarà quella di costruire due grandi vasche controllate, impermeabilizzate, nella zona per l'appunto dove sorgeva lo stabilimento ICMESA, dentro le quali sarebbero stati messi messo il terreno, messi gli edifici demoliti, contaminati da diossina, il tutto ricoperto, il tutto piantumato e trasformato in un parco regionale che è l'attuale Bosco delle Querce.
Ma perché mi hai detto che non molto tempo fa sono comparse delle storie dei bidoni di scorie tossiche al confine con Ventimiglia?
In realtà quando si fa questa scelta, i 41, che poi in realtà sono 42 bidoni di materiale tossico di diossina, che era il materiale tossico contenuto all'interno del reattore a 101 dell'ICMESA e che non si voleva buttare all'interno del Bosco delle Querce, delle Vasche, perché si temeva un contraccolpo psicologico molto forte. Ebbene, questi 42 fusti vennero fatti espatriare un po' tra l'usco e il brusco, come si dice, verso la Francia, senza avvisare l'opinione pubblica, vennero accompagnati alla frontiera di Ventimiglia, oltre la quale sparirono. Se ne trovò traccia circa un mese dopo, in un macello abbandonato del sud della Francia, e in realtà pare che nessuno sapesse dove fossero davvero diretti. Che quindi comportò una grossa polemica, comportò il fatto che poi in realtà questi fusti dovettero andare in Svizzera a essere comunque inceneriti presso gli inceneritori della CIBA, dell'azienda farmaceutica. E questo è una cosa, cioè il fatto che il timore di smaltire quei 41, che poi ripeto saranno 42 perché poi a un certo punto diranno o per bacco ce ne siamo dimenticati uno a Seveso, quindi in realtà sono 42, comportò una polemica di questo genere, perché in realtà si cercò di farli sparire senza dare troppa pubblicità.
Seveso ha avuto una scia lunga, però è prevalsa la voglia di insabbiare, di nascondere, di dimenticare. 13 anni dopo il disastro chimico, un gruppo di giornalisti, tra cui il sottoscritto, scopre che in una fabbrica abbandonata di Seveso ci sono, senza alcuna protezione, i macchinari e i carotaggi usati per capire l'inquinamento del terreno e migliaia di cartelle cliniche lasciate a marcire. Ormai il reato di effrazione è prescritto e quindi possiamo dire che, insieme agli allora consiglieri regionali, Elio Veltri ed Emilio Molinari, rompemmo un vetro ed entrammo a documentare tutto.
Ecco, qui ci troviamo nella ditta Encol di Seveso, che è una ditta di confezioni oggi in stato di abbandono e di proprietà della regione Lombardia, dove ci sono tutti i mezzi che sono stati usati per la bonifica. Qui potete vedere dei campioni di terreno, ovviamente questi sono altamente inquinati, sicuramente inquinati, perché sono stati fatti a suo tempo nel periodo immediatamente successivo all'incidente di Ossina. Questa fabbrica si trova a circa 100 metri dall'Ipmesa, ex Ipmesa, perché oggi è stata rasa al suolo, e quindi una fabbrica che è stata subito evacuata dopo l'incidente, proprio per la vicinanza che aveva con lo stabilimento.
Oltre a questo materiale ci sia anche il grosso delle cartelle cliniche e di tutto quello che è stato prodotto dall'ufficio speciale di Seveso.
Vediamo cosa ne pensa Elio Veltri, consigliere regionale, che era anche lui all'interno della Encol.
Gravissimo il fatto delle cartelle cliniche, alcune delle quali ho in mano, che sono per terra, e qui ci sono i nomi e cognomi delle donne, perché questi casi si riferiscono a gestanti sottoposte a visite di controllo. Qui c'è la violazione chiara del segreto professionale, ognuno può entrare, si copia i nomi, sa chi erano queste donne, sa a che tipo di visita sono state sottoposte e può sapere tutto, ma questa è una cosa di una gravità inaudita.
Ecco, questo era Elio Veltri, consigliere regionale. Sentiremo, se ci sarà spazio, sono 10-18 minuti, anche Emilio Molinari.
Tanto per essere franchi, la Givudana ha comprato tutti, ha comprato la regione Lombardia, ha comprato il suo presidente, ha comprato Noè e ha comprato anche la gente che non si è, diciamo, premurata, arrabbiata sufficientemente per sapere come andavano le cose, non ha preteso neanche che l'informazione fosse data fino in fondo. Oggi scoprire a distanza di 10 anni che in una fabbrica dismessa c'è dentro tutta sta roba sta a significare, primo, se è roba inquinante, qui è stato lasciato alla mercé dei bambini che hanno giocato, toccato, se le sono portate a casa. I carotaggi presumo che siano pieni di diossina. Quando tu lasci andare nel modo che vanno le cartelle cliniche, vuol dire che non vuoi proprio arrivare a dare dei risultati documentati. Questa è la verità.
Che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
E adesso, 50 anni dopo, un altro progetto, diremmo oggi sviluppista, potrebbe riaccendere la memoria sul disastro industriale di Seveso. Ed è con quest'ultima notizia che ci dà lo storico dell'Università di Pavia, Bruno Ziglioli, che vi salutiamo.
Io ho passato in vari modi sulla mia pelle il 30° e il 40° insomma, di Seveso, ed erano passati molto sotto traccia, insomma. Quest'anno invece non passerà sotto traccia il 50°. Perché? Perché in qualche modo è riemersa sul territorio una memoria militante di quello che accadde allora, mentre fino a poco tempo fa era stata un po' nascosta sotto l'idea di rifiutare uno stigma, insomma, di ossinati. È riemersa perché questo progetto di pedemontana lombarda va a tangere, comunque a sbancare marginalmente questa zona delle Vasche, il che ha fatto sì che, oltre alla memoria di quello che accadde tra fine degli anni 70 e inizio degli anni 80, siano tornate fuori anche, insomma, la diossina, delle particelle di diossina di quegli anni, e questo ha molto preoccupato una parte della popolazione.
E quindi Seveso non si dimentica.
E quindi Seveso non si dimentica, e forse quello che già allora, a quell'epoca, fu un laboratorio di sperimentazione a cielo aperto, forse torna a esserlo oggi.
Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.